Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Di fronte a questa richiesta che il Signore avanza per i Suoi discepoli, non possiamo che confessare tutte le nostre imperfezioni dovute al nostro egoismo, dovute alle nostre passioni. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 38-48. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Ecco, abbiamo gli ultimi due casi del capitolo quinto riguardanti appunto la cosiddetta legge del taglione, e poi l'amore per i nemici, e poi la conclusione di questa prima parte con l'invito ad avere come esempio il Padre Celeste.
Mi sembra che il testo nella sua esigenza sia evidente a tutti. È difficile, mi sembra, staccarsi dalla sua forza, entrare in una questione più, almeno io lo sento così, che la forza spirituale, diciamo, è altissima rispetto a questo comando, che poi entrare nel commento è anche già un po' distaccarsi, almeno io lo sento così, che mi toglie un po' le parole, l'esigenza di questo amore totale, di questa sottomissione, e poi la guancia e la tunica, sì, così forte appunto che è anche un po', non so, mi prende un po'. Mette un po' in difficoltà quanto al però al così a, soprattutto amerai il prossimo tuo, dirai il tuo nemico, quanto al discorso, insomma, come si svolge. Vedo che appunto alcuni commenti dicono: ma sì, poi detto così c'è, cioè, in Qumran più specificamente, lo dice anche Flavio Giuseppe, nella Torah non lo troviamo, la seconda parte. È pur vero che c'è, ad esempio, Deuteronomio 23,7, quando parla di Balaam, non cercherai la loro, per i Moabiti, i Ammoniti, non cercherai la loro pace nella loro prosperità finché tu viva mai, perché comunque appunto mi sembra che tutta la questione dell'inimicizia e del prendere le distanze, difficile dire che non ci sia un insegnamento anche c'è quel salmo che mi sembra che è impossibile per tutti noi non ricordarlo, abbiamo tutte le domeniche, il 136: beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra, figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto hai fatto. 139: se Dio sopprimesse i peccatori, non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, non detesto i tuoi nemici, li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Appunto, noi dei salmi diciamo che è sempre che non c'è la violenza, nel senso è il povero che grida a Dio e che rimette il suo odio, la sua difficoltà nelle mani di Dio, però il sentimento che è così umano, così radicato anche in tutti noi, a me sembra evidente che trapeli anche nella preghiera di Israele. Qua mi sembra che Gesù spinga, insomma, io sento così, che è un testo che mette in scacco e che alza moltissimo la necessità, e che alla fine, sì, forse rispetto all'Antico Testamento è una grande ripresa del servo sofferente.
Riprendendo quanto è stato detto nei giorni precedenti sul fatto che Gesù si dà una luce totale di compimento nella sua vita alla legge antica, ma non è un'altra cosa, mi è piaciuto un piccolo parallelo che Don Umberto nel suo commento faceva alla seconda parte, cioè i versetti 40, 45, 46, 47, facendo vedere il Salmo 37 che al versetto 8 dice: sta in silenzio, desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, non ne verrebbe che male, rimandando il salmista il giudizio e la condanna dell'empio, rimandandolo a Dio, cioè un non competere all'uomo la vendetta e il giudizio. E questa è una prima cosa che volevo dire. L'altra, spero di essere chiara, è un richiamo trovato in quel libro di Raniero Lavalle sul Papa, e a un certo punto emerge il fatto che la colpa dei progenitori non è quella, è una colpa ben più complessa di cui certo non parlo in questo momento, ma non è quella di voler essere come Dio, perché Papa Francesco dice: il Signore Dio ci vuole come Lui, e cita questo versetto 48: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Questa è veramente una ricerca di essere come il Dio Padre che ci ha creato, cercando il suo amore, e non invece come il tentatore cerca di insinuare ad Adamo e ad Eva.
Al versetto 43, 44, 45, insomma tremano un po' le gambe, ecco, ad affrontare questa parola di Gesù. E anche qui nella nota è detto che odierai il tuo nemico, non c'è dell'Antico Testamento scritto nel Levitico 19-18, non so perché, però ho visto alcuni passi ancora dell'Antico Testamento che fanno, sono una, hanno una funzione preparatoria anche a questo amore dei nemici, che tutto sommato, non so, è lodato, comunque è sottolineato. Sono due testi che mi hanno fermato, e il discorso, cioè tutto il rapporto di Davide e Saul, prima Samuele, dove appunto dice Saul: tu sei stato più giusto di me, perché mi hai reso bene mentre io ti ho reso male. Ecco, mi sembrava un nemico di Davide, e Davide, ecco, fa questa cosa. E poi in Esodo 23 c'è quel bellissimo, quando abbiamo fatto l'Esodo ci siamo fermate moltissimo su questo capitolo, dice: quando tu vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi, non abbandonarlo, l'asino del nemico, mettiti con lui ad aiutarlo. Sembrava che questa fosse già comunque un'indicazione, che certo Gesù oltretutto aggiunge l'intercessione, la preghiera per il nemico, che questa, non lo so, è inaudita questa cosa, perché non è a nostra, così, non è a nostra misura, e infatti è una condizione sine qua non, ecco, per pregare, di ogni preghiera la disponibilità al perdono. Ecco, mi sembrava che fosse questo, intanto pregare, perché ecco, con la preghiera tu ti fai, in un certo senso, davanti a Dio, amico il nemico, perché lo metti davanti a Dio e diventa, non so, tuo fratello. Certo, non solo la preghiera, ma qui abbiamo casi concreti, perché l'amore è un atto, la guancia, il mantello, il cammino, ecco, sono tutte cose da fare, ecco. E la preghiera poi, ecco, mi è venuto anche in mente Giobbe, che dice: tu sei stato retto perché hai pregato per i tuoi amici quando fa l'offerta. Ecco, quindi io l'ho visto molto legato, cioè non è un passo, è un passo gigante, perché Gesù poi ci dà la forza. Dov'è la fonte? Ecco, da dove prendiamo questo? Certamente è da sperimentare che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e quindi per Dio siamo tutti fratelli, ed è qui. E poi è stato citato la realizzazione, cioè la profezia di Isaia, ecco, egli portò tutti i nostri peccati e intercedeva per i peccatori. E poi sulla croce dice Gesù: perdona loro, quindi tutti, non solo Israele, ma tutti, perché non sanno quello che fanno. Magari avessimo questa preghiera di fronte ai presunti nemici, perché non lo so se ne abbiamo, se siamo noi nemici agli altri.
Gli ultimi due versetti degli Atti degli Apostoli raffigurano in modo plastico che cosa intende il Signore in questo passo. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù, e ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che è Gesù il Cristo. Quindi intanto dicono molto bene che cos'è il contenuto dell'ultima beatitudine: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, eccetera. E l'altro aspetto, cioè di pregare, e quindi loro continuano questa preghiera e questa attività, che è quella di insegnare, di portare il lieto messaggio, cioè continuano a fare esattamente quello che il Signore intende fare. Si rallegrano di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati nel nome di Gesù, eccetera. E detto questo, cioè, il problema del nemico comunque esiste. E c'è un precetto preciso di odiare Amalek questo per Israele è quindi nemico, esiste, però anche questo mi sembra che dica molto bene, cioè il nemico non è quello che riteniamo noi, cioè i nemici non sono quelli che riteniamo noi essere nostri nemici, ma ci vengono indicati chiaramente da Dio, dal Signore, e quelli dobbiamo ritenere nemici, non secondo i nostri criteri. Mi sembra che questi versetti un pochino ci mettono tutti in un po' in difficoltà. Penso che vogliono indicarci di uscire un po' dalle nostre beghe quotidiane, e che la nostra mente deve essere rivolta a Dio, al Signore, proprio perché se no non ci guai mica fuori i piedi, perché amare i nemici, quelli che ti fanno del male, se stiamo le nostre attitudini umane, è impossibile. Quindi deve esserci un cambio di direzione proprio, uscire dal nostro quotidiano e andare oltre.
Per provare a dire qualcosa, sì, sono testi, come dire, molto alti, è chiaro che qui si tocca una punta e perciò è sempre difficile dire qualcosa, perché soprattutto perché si vede che non siamo così. E quindi si fa anche fatica ad ammettere che debba essere così. Amare i nemici, insomma, ci sono tanti problemi. Amare i nemici non è che, va bene, ti voglio bene, voler bene al nemico e tutto si mette a posto. Il fatto è che niente si mette a posto. E allora bisogna continuare a amare i nemici e non si sembra che non serva. E allora, se io amo il nemico e l'altro cambia, diventiamo amici, tutto, ma qui non, però non andiamo per andare con ordine. A me sembra che occhio per occhio, dente per dente, che Gesù cita, è la legge del taglione, è la legge che ispira un po' il criterio delle leggi che troviamo nei capitoli 20 dell'Esodo e che regolano la società, per una società giusta. Occhio per occhio, dente per dente non vuol dire che non era applicata alla lettera, lo sappiamo, e non vuol dire neanche solo semplicemente impedire una vendetta, ma calcolare la compensazione giusta che uno fa con un'azione che provoca un danno. Se io provoco un danno all'altro, devo compensare, insomma, se faccio del torto all'altro devo compensare in un modo che sia calcolato, ovviamente più o meno, ma comunque che debba fare sentire all'altro una giustizia, questo vuol dire. E allora l'insegnamento di Gesù è di rinunciare anche a questo, di rinunciare anche a un diritto che governa la società, insomma, a rinunciare anche a questo. Parola molto forte, io occhio per occhio, dente per dente, vi dico di non opporvi, e di offrire la guancia, eccetera, e vai con lui per 2 miglia se ti chiedi di andare per 1 miglio, e quindi insomma di una eccedenza, e perché il modello, come qui, come anche per il caso successivo, è il Padre, no, è il Padre che è nei cieli, che fa così, che agisce così, e tutti lo si può sperimentare. E poi il secondo, e quindi il primo lo vedrei, non so se si può dire, ma sentito un po' così, un invito una parola di Gesù per quanto riguarda la comunità all'interno, mentre nella seconda parte amate i vostri nemici, dobbiamo pensare anche al momento storico. C'erano i romani che erano i nemici, e gli oppressori e i nemici, e Gesù qui dice una parola, forse anche rivolgendosi ad un pensando un atteggiamento per loro, verso di loro, un atteggiamento, un modo che si può anche dire, ebbene, dice, vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Amate i vostri nemici, cioè pregate per loro, perché come facevano ad amare i nemici? Vuol dire, tutto il resto rimane, la richiesta di giustizia, la richiesta di liberazione dal nemico rimane, non è che sia tutto cancellato, però c'è un suggerimento di Gesù, perché l'ingiustizia va tolta, non è che dica amate i nemici e si va avanti, portate pazienza e quindi dire tanto non cambia niente, no. È una parola molto precisa, ho sentito che si può anche intenderla così: amate i vostri nemici come un endiadi, pregate per loro, come vostri fratelli, perché la preghiera, perché anche loro sono figli di Dio, e perché il Padre che è nei cieli è unico e si comporta così verso tutti, il modello è quello ed è anche rilevabile storicamente, perché Dio fa piovere su tutti, sui buoni e sui cattivi. Poi c'era un'altra cosa che volevo dire. Solitamente si dice che queste cose Gesù le dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e i farisei, intendendo come che la giustizia degli scribi e i farisei fino a qui non ci arrivano, è una contrapposizione netta quindi fra Gesù e fariseismo. Gesù conosceva tanti farisei, li stimava, e poi troviamo addirittura, un po' per dire che non ci si può accontentare di questo, anche addirittura nel Talmud, che il Talmud è stata praticamente la grande opera del movimento farisaico, non tanto di altri movimenti, abbiamo visto gli apocalittici per esempio, tanti altri partiti all'interno di Israele che preoccupati della fede dicono altre cose interessanti. Il Talmud è opera del fariseismo, e dicono, si trovano delle frasi: quelli che insultati non rispondono con l'insulto, eccetera, questi sono come Dio, che amano Dio, sono coloro che amano Dio e sono come il sorgere del sole. Insultati non rispondono. E poi ancora Tanit, questo si trova in vari testi. Dio fa piovere sugli empi e sui giusti. Lo stesso principio. Quindi era presente anche come è Dio, così sii tu. Come Dio è misericordioso, così tu sii misericordioso. La stessa, è per dire che bisogna un po' ripensare a questa contrapposizione netta. Certamente si oppone alla giustizia degli scribi e dei farisei, qui c'è una contestazione, ma bisogna anche pensare alle affermazioni che possiamo trovare negli scritti che si rifanno al fariseismo e che sono anche vicini a questo insegnamento di Gesù. Certamente Gesù lo fa suo, nel senso che, non per fare confronti con loro, ma che lo porta poi fino alla fine, lo vive sulla sua pelle. E quindi poi queste parole, l'adempimento di queste parole ultime lo troviamo soprattutto sulla croce. Questo non va perso, ovviamente.